Buonasera carissimi amici ascoltatori e un caloroso saluto, un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando. Ieri abbiamo aperto insieme il secondo capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Avete visto come abbiamo intitolato il capitolo? La chiarezza dello Spirito Santo corregge la saggezza umana. E insieme abbiamo potuto vedere come Paolo ha esposto la contrapposizione fra la sapienza umana e la potenza divina. Nei versetti dal 6 al 9 abbiamo anche letto l'enunciazione del suo concetto di sapienza. Rileggiamolo anche questa sera. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. Ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Paolo sta dicendo che ci sono cose che l'occhio non ha mai visto. Dice anche che ci sono cose che non si possono imparare ascoltando. E aggiunge, e nemmeno sono entrate nel cuore degli uomini, cioè attraverso il pensiero o il ragionamento. Ci sono alcune cose che non possono essere raggiunte con dei mezzi umani. Le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano non sono raggiungibili attraverso l'occhio, l'orecchio, il ragionamento. E allora chiediamoci come le raggiungiamo. Al versetto 10 Paolo ci dice come possiamo appropriarcene. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ciò che non impariamo con lo sguardo, con l'udito, ce lo può insegnare lo Spirito di Dio. Ci sono molte cose che possiamo imparare studiando la Bibbia, come la storia e la poesia in essa contenute, ma non possiamo arrivare alle verità spirituali in questo modo. Perché? Perché Dio le ha rivelate a noi attraverso il suo Spirito. Ci sono alcune cose che solo lo Spirito di Dio ci può rivelare. Ed ecco come Paolo, nei versetti che seguono, dall'11 al 14, sempre in Prima Corinzi, capitolo 2, distingue fra la conoscenza data dallo Spirito del mondo e la sapienza dello Spirito di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Io e te possiamo capirci perché entrambi abbiamo spiriti umani. So come puoi sentirti in certe situazioni, ma non so cosa prova Dio. Perché io possa farlo, deve essere Lui a rivelarmelo. L'uomo naturale non può ricevere le cose di Dio, perché per lui sono follia. Se non sei cristiano, quello che sto dicendo ti sembrerà follia. Dio dice che l'uomo naturale trova folle la predicazione della salvezza attraverso la croce di Cristo. Non ha alcun senso per lui. Solo lo Spirito di Dio può prendere le cose di Cristo e mostrarcele. Il Signore Gesù disse, «Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio, e ve lo annuncerà». Queste parole si trovano scritte nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Nei versetti 13 e 14. Se lo Spirito di Dio non ti mostra le cose di Cristo, questa epistola non avrà molto significato per te. Ed ecco come Paolo, l'Apostolo, termina il secondo capitolo. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Eppure, noi abbiamo la mente di Cristo. Colui che è spirituale è colui che ha in sé lo Spirito Santo, è un figlio di Dio. L'uomo spirituale è in contrasto con l'uomo naturale, capisce la verità divina che non può essere compresa dall'uomo naturale. Chi può istruire Dio? Chi comprende la mente del Signore? Non possiamo dire niente a Dio, ma Dio ci può rivelare molto. Ma lo Spirito di Dio non può rivelarci verità spirituali se non abbiamo la mente di Cristo. Anche se a una persona che non è salvata può sembrare follia, Dio ci dice che il suo piano e la sua saggezza erano di mandare suo figlio a morire sulla croce, per noi, così che potessimo essere salvati mettendo la nostra fede, la nostra fiducia in lui. Paolo ci presenta due classi di esseri umani, l'uomo naturale e l'uomo spirituale. L'uomo naturale è il figlio di Adamo, nato con una natura peccaminosa, con la propensione a fare del male. Questo è tutto ciò che l'uomo naturale può fare. Anche quando facciamo del bene, agiamo in base a diverse motivazioni. Paolo dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, sono pazzia per lui. Poi c'è l'uomo spirituale che comprende, ha discernimento spirituale. L'uomo naturale e il mondo non comprendono l'uomo spirituale, in quanto non possono capire i motivi che lo spingono ad agire. Ecco la differenza tra l'uomo carnale e l'uomo spirituale. Ognuno è ciò che è a causa della propria relazione con la parola di Dio. La parola di Dio è per l'uomo naturale, abbiamo detto, pazzia, follia. L'uomo spirituale invece la discerne, riconosce la sua importanza. Nel prossimo capitolo, il terzo, della prima epistola ai Corinzi, vedremo come una corretta concezione di Dio porta luce al problema del servizio cristiano. E così voltiamo pagina, aggiungiamo al capitolo successivo il capitolo 3 di questa prima epistola ai Corinzi. Paolo, l'autore, ora chiarisce cosa intende per credenti carnali e spirituali. Le loro caratteristiche si manifestano nelle loro vite e nel servizio cristiano. Leggiamo i primi tre versetti da questo capitolo 3. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? Abbiamo visto l'uomo naturale e l'uomo spirituale, che potremmo chiamare uomo soprannaturale. Qui abbiamo una terza classe di uomo innaturale, chiamato così perché è un cristiano, ma ancora carnale, è ancora un bambino in Cristo. In tutta la prima parte di questa lettera, Paolo parla di carnalità. Nell'ultima parte della lettera parla di spiritualità. Il cristiano carnale non è cresciuto spiritualmente. Evidentemente manca di discernimento spirituale. Non perché non abbia lo Spirito Santo in lui, ma perché non sta crescendo nella grazia, nella conoscenza di Cristo. Anche questa è una conseguenza della relazione con la parola di Dio. Questo è molto importante. Il cristiano carnale è un bambino in Cristo, ha abilità, ma non desiderio. Un bambino ha il potenziale per diventare un uomo istruito, ma deve incominciare bevendo il latte. Paolo fa di questa immagine un'applicazione spirituale. Paolo non può parlare a queste persone di spiritualità. Non sono ancora pronti per questo. Prima deve parlare loro della loro carnalità. Sfortunatamente, questo è il livello di molte chiese oggi. Come possiamo identificare un cristiano carnale? È un cristiano che usa le deboli armi della carne, usa metodi carnali, facenti parte della natura umana, per raggiungere obiettivi spirituali. Paolo descrive persone che cercano di soddisfare in ogni modo la loro carne in Filippesi 3, versetto 19. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Il loro motto è «Fa ciò che ti viene naturale, lascia che sia la carne a vincere». Ovunque ci siano lotte e divisioni, sappiamo che ci sono dei cristiani carnali. Amico, tu puoi anche non essere coinvolto in cose del mondo ed essere ugualmente un cristiano carnale. Ascoltate Paolo, cosa dice nei versetti dal 4 all'8, da questa prima epistola ai Corinzi, capitolo 3. Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono di Apollo», Non siete forse uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. La cosa importante non è chi sia il predicatore, la cosa importante è che Dio lo stia usando. E se Dio lo sta usando, allora è Lui, Dio, a dover avere il merito dei risultati. A Lui vanno la lode e la gloria. Dobbiamo riconoscere che Dio usa molti lavoratori. Faranno le cose in modo un po' differente. Ecco perché non dovremmo mai sparlare contro gli uomini che il Signore usa. Ci sono molte persone che usano diversi metodi, ma sono tutti servitori del Signore. Paolo prosegue nei versetti dal 9 all'11, al capitolo 3, con la sua spiegazione sugli strumenti utilizzati da Dio per compiere la sua opera. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Le fondamenta sono state già poste moltissimi anni fa, noi non possiamo porle di nuovo oggi. Tutto ciò che possiamo fare è puntare a quel fondamento che è Gesù Cristo. Possiamo costruire su quel fondamento. La cosa importante è quella di portare la parola di Dio e predicare il Vangelo, il solo che può salvare gli uomini. Stai costruendo su di Lui? Questa è la domanda importante per il credente. Quando andiamo a Cristo, noi andiamo senza le nostre opere, andiamo a mani vuote per ricevere tutto. Sei stato messo su quella roccia che è Cristo? Ora puoi costruirci sopra. È qui che iniziano le buone opere. Ed ecco ora che Paolo, dal versetto 12 al versetto 15, sempre in Prima Corinzi, capitolo 3, ci dice come si può costruire e quali possono essere i risultati di questa opera. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Paolo ci dice che possiamo costruire su queste fondamenta con 6 diversi tipi di materiale: oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia. Il fuoco non danneggerà i primi 3 della lista, anzi, purificherà oro, argento e pietre preziose. Ma il fuoco certamente brucerà gli ultimi 3 materiali. Il credente è libero di costruire sulle fondamenta con ognuno di questi materiali. Il credente può lavorare per una ricompensa, se il lavoro è costruito sulle basi che sono state poste, e se avrà costruito con oro, argento e pietre preziose, egli riceverà una ricompensa. Quando invece il lavoro di un uomo è costruito sempre sul giusto fondamento, che è Cristo, ma con gli altri 3 materiali, subirà una terribile perdita. Tutto se ne andrà in fumo. Non riceverà nessuna ricompensa, ma sarà comunque salvato. Non è detto che le opere più grandi, quelle che tutti vedono e conoscono, siano quelle che potranno attraversare indenni il fuoco. Ecco come Paolo ora affronta il tema della costruzione più importante che esista. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. I figli di Dio sono il Tempio dello Spirito Santo, come abbiamo letto nei versetti 16 e 17. Paolo porterà di nuovo questo argomento alla nostra attenzione. I nostri stessi corpi, pensate, gli appartengono. Ed ecco come Paolo conclude il 3° capitolo della prima epistola ai Corinzi. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende sapienti nella loro astuzia, e altrove: Il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Il credente, quindi, possiede ogni cosa in Cristo. Non vantiamoci per la sapienza umana. Molte persone oggi cercano di diventare dei credenti o dei predicatori intellettuali. La cosa invece veramente importante è conoscere, predicare la parola di Dio. Ed è meraviglioso potersi incontrare attorno alla persona di Cristo con altri credenti che sono ancorati sul fondamento che è Gesù Cristo. Domani vedremo il capitolo 4, ultimo capitolo in cui Paolo tratta le divisioni, lo spirito di parte che erano nella chiesa di Corinto. Parleremo anche della condotta cristiana. E per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, io mi fermo qua, non c'è più tempo a mia disposizione se non altro per salutarvi, ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento appunto a domani sera. Ciao.